Il suo sogno era costruirsi una famiglia, ma non ha fatto in tempo a realizzarlo né a continuare ad aiutare la sua famiglia in Senegal.
Solare, proprio una bella persona, una persona che ti metteva di buon umore anche se avevi e aveva tutti i motivi per essere arrabbiato col mondo.
Storie di uomini lontani che prima o poi ritornano, in una puntata che si intitola Riportando tutto a casa.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
La storia del mondo è fatta di persone che si spostano. Noi, riabbasso un attimo i toni, raccontiamo storie minute, storie di persone, storie di vita, però l'abbiamo un po' imparato in questi anni, no? Raccontando queste storie, che la storia di noi esseri umani è fatta di persone che vanno e vengono, che si spostano per imparare, per lavorare, per amare, molto semplicemente, no? Mia nonna diceva ci sono due motivi per cui le persone si spostano, per lavorare e perché ci si innamora di qualcuno. Ebbene, questa puntata è fatta di queste storie, di storie di persone che si spostano per cercare una vita migliore e per cercare di aiutare la loro famiglia a casa e poi chissà se ce la fanno e se riescono appunto ad arrivare fino in fondo e poi invece di persone che appunto quel viaggio lo affrontano, riescono a crearsi una nuova famiglia, a trovare un lavoro, farsi una nuova vita e poi a un certo punto arriva un film d'animazione della Walt Disney che ti dice qualcosa di casa tua, fino a che arriva tua figlia che ti prende e ti porta a vedere quel film per riportarti un pochettino a casa. Sono due storie molto belle, una è ahimè triste, ma racconta di solidarietà e racconta della ricerca di un futuro migliore, lasciando un po' indietro, forse lasciando chiusa in una scatola, cercando di dimenticarla, quella che è la tua provenienza, il paese da cui arrivi, la tua famiglia, e poi arriva qualcuno, anche un film, che te la riporta fuori. La puntata si intitola Riportando tutto a casa. Benvenuti. (1986-1997) Legnago, provincia di Verona. Il colore della solidarietà è un pacchetto di biglietti da 1000 lire, biglietti stropicciati, scoloriti, consumati, raccolti uno per uno dai suoi amici. Nei primi tempi del mio impegno sindacale, Bovolone, in provincia di Verona, il comune dove allora abitavo con la mia famiglia, nella bassa veronese, aveva un'economia basata su produzioni di mobili e coltivazioni del tabacco. Ancora adesso ricordo che il piazzale dove ogni martedì si teneva il mercato, tutte le sere si trasformava in un campeggio con decine di tende canadesi. I campeggiatori però non erano lì a fare vacanza, ma per lavorare nei campi. Il periodo era tra l'89 e il 90, erano tra i primi immigrati ad arrivare in Veneto, senza documenti e senza tutto, solo con la voglia di costruirsi una vita dignitosa, diritto peraltro spettante ad ogni essere umano. Ricordo le tende canadesi perché non avevano nulla di una tenda canadese. Erano fatte con pezzi di scarto di teli di nylon bianchi recuperati dalle coperture per serre. Ovviamente il riscaldamento, da chi li sfruttava, non era stato fornito assieme ai materiali per improvvisare le tende. Forse avrei dovuto regalare ai datori di lavoro il libro di Primo Levi Se questo è un uomo. Volevamo braccia, sono arrivati degli uomini. In quel periodo, con la neonata associazione Centro Studi Immigrazione, con recapiti al bar Trattoria di fronte al piazzale, associazione di cui ero tra i fondatori, abbiamo aiutato a regolarizzare la posizione di queste persone, supportandole come si poteva. Ma non mi bastava l'associazione, avevo bisogno di qualcosa di più. Infatti avviai un'associazione dal nome CIAO, Collaboriamo Insieme Amandoci Ognuno. Stampai in modo artigianale tessere con raffigurate due mani che si stringevano, una bianca e una nera. Ero convinto, e con il passare del tempo ne sono ancora certo, che il destino degli uomini è collaborare assieme al di là del colore della pelle, religione o nazionalità.
l'unica preoccupazione che l'imprenditore, insomma, quello che si può dire di una specie di imprenditore, è quello di avere gente che lavorassero, dopodiché non me ne può fregare di meno se questi di sera, di notte non hanno dove lavarsi, non hanno dove mangiare, non hanno dove dormire. E tieni conto che non era d'estate, cioè almeno il periodo che io molto ricordo, non era d'estate, ma era già periodo di freddo, dove noi magari in casa con i termosifoni e compagnia bella, e loro erano lì, cioè quindi una vita molto molto dura, molto dura. Per in realtà continua ad esserlo, cioè in realtà continua ad esserlo, però nel bene e nel male, più nel male spesso se ne parla.
Sempre in quegli anni, in un'azienda di ferraioli, cioè lavoratori che intrecciano il ferro per la costruzione di pilastri e solai per poi proseguire con il cemento, azienda di proprietà di un giovane imprenditore nella zona di Legnago, in poco tempo i lavoratori erano passati da meno di 10 a oltre 50, di cui la grande maggioranza costituita da migranti. Anche in questo caso, come ero solito fare, avviai la normale attività sindacale organizzando i lavoratori, iscrivendoli al sindacato e per completare il percorso richiedendo volontari per fare i delegati sindacali. Se ne propose solo uno, molto coraggioso, perché rischiava il posto. Un giovane proveniente dal Senegal, Mamadou Dipdi, di 27 anni. Era una persona eccezionale, di una bontà, umanità e positività disarmanti. Costruimmo un ottimo rapporto. Mi diceva, nella sua bella parlata italiana misto veneta, come faccio a venire nel tuo ufficio senza bici?
Il lavoro? Ancora non lo so. Mi hanno preso, non mi hanno detto niente. E allora ti ho detto non so niente. E allora? Allora non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so, non lo so, non lo so.
Gli regalai una mia bici. Mi parlava di sua mamma e dei fratelli a cui lui puntualmente inviava dei soldi. Il suo sogno era di costruirsi una famiglia, ma non ha fatto in tempo a realizzarlo né a continuare ad aiutare la sua famiglia in Senegal.
Fino a un giorno che sono andati a lavorare a Mantova con il cambio dell'azienda e hanno fatto un incidente e lui è morto. A quel punto sembrava che insomma fosse finito, perché non vedo mai. Il problema è che i suoi avrebbero voluto la ritorno della salma, almeno il ritorno della salma.
Chi non gli ha riconosciuto la dignità di uomo da vivo non si può pensare possa averlo fatto da morto. Un altro ne prende il posto e via, il lavoro deve continuare. Mi disse un suo connazionale che la mamma e i fratelli avrebbero voluto seppellirlo nel villaggio dove era nato. Provai così a chiedere informazioni per il rimpatrio della salma. Oltre a quanto prevedeva la burocrazia, c'era bisogno di oltre 5 milioni di lire. L'unico modo per restituirlo ai familiari era avviare una sottoscrizione, così aprii un conto corrente. Molti dei miei colleghi contribuirono e arrivarono versamenti anche da persone sconosciute. Fu una bella gara di solidarietà. Raccogliemmo 11.410.000 lire, consentendo così a Mamadou di lasciare il 26 giugno 1990 il nostro paese. 5 milioni e mezzo furono utilizzati per il rimpatrio della salma, mentre quasi 6 milioni furono inviati alla famiglia. Il mio amico può così riposare nel suo villaggio di Dakar, sotto il suo sole. Qual è il colore della solidarietà? Per me il colore della solidarietà è un pacchetto di biglietti da 1.000 lire, biglietti stropicciati, scoloriti, consumati, raccolti uno per uno dai suoi amici senegalesi. I biglietti da 1.000 lire, seppure vecchi, scoloriti, hanno sempre il loro valore, così come gli uomini, al di là della provenienza e del colore, non hanno forse tutti lo stesso valore. Conservo la lettera in cui il fratello Ibrahima Falla Diop ringraziava, tramite me, tutti coloro che avevano contribuito ad un gesto di vera solidarietà. Pur essendo noi musulmani, scriveva, ringraziamo Dio per averci riportato mio fratello a casa da nostra madre. Sam Cooke che canta Bring It Home To Me per chiudere la bellissima storia che ci ha mandato Salvatore. Pronto, ciao Salvatore, buongiorno.
Ciao, buongiorno a te e agli ascoltatori.
Come stai innanzitutto Salvatore, tutto bene?
Bene, bene, bene.
Senti, bene,
ce la caviamo.
Senti Salvatore, la prima cosa che mi viene da chiederti è, quando voi mettete in campo tutta questa forma di solidarietà nei confronti di queste persone che sono arrivate e, come scrivi, sono letteralmente accampate in una piazza, c'è ostilità da parte della comunità, della cittadinanza? Cioè, trovate difficoltà a farlo?
Ma guarda, può sembrare impossibile, ma in quel momento lì sarà magari stato perché il fenomeno era nuovo, sarà stato che perché vedevi le persone, proprio coglievi proprio le persone, cioè uomini che venivano lì a lavorare in condizioni veramente di bisogno,
certo.
Ma io ricordo le loro condizioni, ricordo che la cittadinanza, le persone aiutavano, cose che probabilmente oggi non so,
sarebbe più difficile,
non so.
Sì, probabilmente, diciamo, era troppo presto perché l'ideologia potesse mettersi in mezzo tra gli esseri umani, forse.
Sì,
detta
sì,
così,
sì,
la
sì,
rendiamo
sì.
Più.
Poi tra quelle persone, tra il gruppo che ha costruito tutto questo, l'aiuto a questo lavoratore, a questo nostro amico, mi ricordo che allora avevamo scritto che raccoglievamo un appello alla cittadinanza, ai lavoratori, per aiutare il nostro fratello perché possa riposare nella sua terra, il nostro fratello. Mi sono sempre chiesto se oggi riusciremmo a scrivere il nostro fratello.
Certo.
Allora, a fronte di questo, abbiamo avuto veramente più soldi di quelli che servivano.
Sì, sì,
soldi
sì,
di quelli,
certo,
che servivano.
Certo. Ce l'hai raccontato.
Ed è stato veramente una bellissima esperienza per questo ragazzo, che avrebbe meritato di avere una famiglia sua, perché poi dopo lui voleva solo stare qua, guadagnare un po' di soldi e tornare al suo paese.
Chiaro.
Però è andata così purtroppo per lui e per tanti altri che hanno gli incidenti sul lavoro,
certo,
che purtroppo andando a lavorare perdono la vita, ecco.
Senti, tu hai mai conosciuto la sua famiglia?
No, non l'ho conosciuta, ho conosciuto attraverso lettere il fratello, che è stato veramente nella risposta che noi gli abbiamo mandato un paio di lettere, una dicendogli che avremmo raccolto dei soldi per rimandare il fratello al suo paese, e in una seconda volta dicendogli che avevamo raccolto soldi più di quelli che servivano e quindi la nostra volontà era mandarglieli a loro, alla famiglia, alla mamma, che sapevamo che non era in buonissime condizioni, perché Mamadou mandava i soldi alla famiglia per aiutarli, perciò quindi quello che è avanzato l'abbiamo rimandato alla famiglia, e l'ho sentito in queste due occasioni, e lui alla fine, quando abbiamo mandato la salma nel suo paese, ci ha mandato una lettera veramente bellissima che ti ho anche comunicato,
certo,
le ultime righe che lui,
certo,
scrive, che sono bellissime.
Senti Salvatore, tu dici una cosa molto specifica, tu dici che colore ha la solidarietà, e tu racconti di questo mazzetto di 1.000 lire che ti vengono consegnate. Mi dici qualcosa di più? Come sono arrivate queste 1.000 lire? Quante erano?
può sembrare impossibile legare un mazzetto di 1000 lire legati con un elastico, ma un bel mazzetto di 1000 lire. E venivano, me l'aveva consegnato un suo amico, un senegalese, che li aveva raccolto tra di loro, avevano fatto questa raccolta, che per me hanno sempre rappresentato proprio la solidarietà. Proprio consumati erano proprio consumati, vecchi biglietti raccolti tra persone che ovviamente non è che ne avevano da regalare, però avevano raccolto soldi anche loro, e quindi secondo me il colore, il sapore della solidarietà era quel mazzetto di 1000 lire.
Tu, Salvatore, hai ancora le due associazioni di cui parli nel racconto?
Questa associazione qua era un'associazione che era nata in quel momento là per quei fatti specifici, e anche l'altra, quella che tu ti riferisci, Speranza al Lavoro, era nata nei momenti anche di difficoltà delle imprese venete, che ha avuto un suo percorso, oggi ha finito anche il suo scopo. Però abbiamo continuato e stiamo continuando a lavorare con un rinnovato impegno con altri strumenti.
Salvatore, io ti ringrazio tantissimo per la storia e per il racconto che ci hai fatto. Ti faccio un grande in bocca al lupo per tutto e a presto.
Grazie Matteo, a te e al tuo impegno.
Ciao. Grazie Salvatore.
Ciao.
Lei è Kate Le Bon che canta Home to You, e ora la parola passa a Ilaria Gaspari.
La storia di Salvatore, anche se è una storia che riguarda in realtà un evento tragico, un incidente che spezza la vita di un ragazzo molto giovane, è però una storia, per come è raccontata dallo stesso Salvatore, ma anche per la piega che prende proprio la trama della storia, che ci parla di qualcosa di molto profondo, di qualcosa che ci fa letteralmente allargare il cuore. Ci fa pensare a quella frase famosa del commediografo latino Terenzio, che fu cara a Marx e a Spinoza, quella frase che recita sostanzialmente: sono un essere umano, quindi niente di quello che è umano mi può essere alieno. E in effetti io credo che in questa storia venga fuori proprio in maniera molto semplice tutta la potenza di quella frase. Quella frase che è più di una frase, è un motto, e che ci dice tantissimo, cioè ci dice che esistono delle forme di sfruttamento del lavoro, quindi del tempo, quindi della vita delle persone, che tendono a disumanizzarle. E la storia di Salvatore è la storia che ci mostra come invece sia possibile vedere al di là di questi tentativi di disumanizzazione che ci farebbero sentire appunto alieni rispetto alla sofferenza, allo sfruttamento di altri, e ci fa sentire l'appartenenza a una radice comune, una radice che è quella umana e che ci porta la possibilità di prenderci cura anche della rete di affetti che circondano ogni altro essere umano come noi.
Matteo Caccia racconta.
Colombia, te quiero tanto, que siempre me enamora tu encanto. Questo lo dico, questo mio spagnolo alla faccia di Paolo Corleoni, che mi voleva sfidare perché diceva ce la fare a leggere questa frase, che tradotta in italiano significa: Colombia, ti amo così tanto che mi innamoro sempre del tuo fascino. Questo è il ritornello del brano principale della colonna sonora di un film che si chiama Encanto, cioè un film di animazione della Disney che è uscito 3 anni fa, nel 2021. La storia del film è ambientata in Colombia, che è anche il paese di origine della giornalista americana Laura Zornosa. Sulle pagine del New York Times lei ha raccontato di quando è andata al cinema a vedere Encanto e di come poi ci sia voluta tornare con suo papà. Suo papà faceva sempre molta fatica a parlare della Colombia. E ha funzionato. La sua storia si intitola Ho guardato Encanto con mio padre. lo ha riportato a casa. State con noi. La prima volta che ho visto il trailer del film Encanto della Disney, un musical di animazione ambientato in Colombia, sono stata travolta da due sentimenti. Per prima cosa è arrivata un'ondata di eccitazione per quello che avrei visto nel film. E poi, quasi istintivamente, mi sono messa sulla difensiva. Farebbero meglio a non rovinare tutto, ho pensato. Dopo che Narcos è arrivato su Netflix nell'agosto del 2015, facendo brillare i signori della droga, il cartello di Medellin e la cocaina, cospargendoli di un velo di glamour, per Halloween le coppie hanno cominciato a travestirsi da Pablo Escobar e sua moglie Maria Henao. La foto segnaletica e i baffi di Escobar si trovavano improvvisamente stampati sulle borse di tela. Quando mi presentavo come colombiana americana, le persone hanno cominciato a considerarlo intrigante. Prima di Narcos non avrebbero associato la Colombia alla violenza della droga. Ora il mio paese d'origine destava un'enorme curiosità. Ma Encanto è stata l'opportunità per una nuova generazione di vedere la Colombia sotto una luce nuova. A ottobre ho guardato una prima proiezione di Encanto per un articolo a cui stavo lavorando. Non molto tempo dopo l'inizio del film, mentre imponenti palme da cera, che sono un tipo di piante che cresce in Colombia, riempivano lo schermo, i miei occhi si velarono di lacrime. I registi, Jared Bush e Byron Howard, a quanto pare, avevano fatto una lunga ricerca e avevano condiviso esperienze e prospettive con colleghi colombiani durante un viaggio in Colombia per contribuire a dare forma al film. Charisse Castro-Smith, che ha scritto la sceneggiatura con Bush ed è una co-regista, è cubano-americana. Insomma, il film mi ha affascinata. Sapevo da dove veniva la famiglia di mio padre, avevo visitato la Colombia, ma avevo sempre voglia di saperne di più. Ma che dire di mio padre, che ha lasciato la sua famiglia per formarne una nuova? Encanto significa incantesimo in spagnolo e il film è all'altezza del suo nome. Racconta la storia di Alma Madrigal, che abbandona casa sua per sfuggire a un conflitto armato. Riesce a mettere in salvo i suoi tre figli piccoli, Julieta, Pepa e Bruno, ma perde suo marito, Pedro. Devastata, Alma si aggrappa alla candela che stava usando per illuminare la strada e che produceva dei veri e propri incantesimi. La sua magia conferisce a ogni membro della famiglia un dono fantastico, al raggiungimento della maggiore età, anche alla generazione successiva, ad eccezione della figlia più giovane di Julieta, Mirabel.
Non sono super forte come Luisa.
Io se ne sono di nuovo in fuga.
Ci penso io.
Ne incarno la perfezione come la signorita perfetta Isabella. Mamma, perché io sono l'unica a non avere un talento?
Tu sei speciale quanto chiunque altro in famiglia.
E tu hai guarito la mia mano con una repa con queso.
Julieta può curare malattie e problemi fisici con il cibo che cucina, spesso arepas de queso o buñuelos. Gli stati d'animo di Pepa influenzano il tempo atmosferico e Bruno ha delle visioni del futuro. Isabella, una delle due figlie maggiori di Julieta, fa sbocciare i fiori. Luisa, sua sorella, ha una forza sovrumana. I tre figli di Pepa hanno ciascuno un potere, come parlare con gli animali. E la nostra protagonista, Mirabel? Lei, nessun potere e nessun matrimonio. Per me, essendo l'unica cugina della mia famiglia nata fuori dalla Colombia e l'unica a non essere cresciuta parlando spagnolo, la sua storia mi è sembrata simile alla mia. Mio padre Francisco è di Cali. Emigrò negli Stati Uniti quando aveva circa la mia età, a 25 anni. È nato un anno e mezzo dopo l'inizio di un conflitto armato durato 5 decenni in Colombia ed è cresciuto in mezzo alla guerra tra gruppi di guerriglia di sinistra, paramilitari di destra e forze governative. È un aspetto della sua infanzia di cui non abbiamo mai veramente parlato. Aveva appena iniziato l'università nel 2016 quando fu firmato l'accordo di pace tra il governo colombiano e le forze armate rivoluzionarie della Colombia, le FARC. Crescendo sono rimasta affascinata dal misterioso paese da cui proveniva mio padre, dove vivevano mia nonna, mia zia, mio zio e i miei cugini. Ma con la mia pelle chiara, i capelli rossi e lo spagnolo storpiato, avrei dato troppo nell'occhio, essendo così diversa. La Colombia era ritenuto un paese troppo pericoloso per me per andarci. Una volta firmato l'accordo di pace, però, sono iniziate le mie incessanti preghiere. Alla fine, mio padre ha ceduto. Siamo partiti assieme per un tour della sua terra natale. Siamo stati con mia nonna a Cali tra le montagne, abbiamo bevuto al sole a Cartagena, sulla costa caraibica, e abbiamo camminato attraverso la Cocora Valley, nella zona cafetera dove le palme da cera si stagliavano in tutta la loro altezza, attraverso la nebbia verso il cielo. Uscendo dal cinema, sapevo che dovevo mostrare quel film Encanto a mio padre. Nel fine settimana del ringraziamento l'ho trascinato al cinema. Forse dopo 20 minuti si è tolto gli occhiali e sono spuntati i fazzoletti. L'avevo visto piangere solo una volta, quando morì suo padre. Nonna Alma, la matriarca della famiglia così protettiva nel film, aveva una forte somiglianza con sua madre, scomparsa quell'anno. Più tardi scoprii che anche lei somigliava molto alla mamma di mio nonno. Perfino mio padre, che di solito teneva la Colombia ben sigillata in una scatola dei ricordi che non apriva mai, mi aveva raccontato un sacco di storie su quella vecchia donna tenace che viveva in montagna, occupandosi della sua famiglia, proprio come Alma. E poi, ovviamente, c'è stata la scena vicino al fiume. Sconvolta, Mirabel fugge oltre le montagne, nella foresta pluviale, e si ferma accanto a un fiume impetuoso. Alma la trova lì, in un posto in cui non è mai potuta tornare. È qui che suo marito era stato ucciso tanti anni prima, quando la loro nuova famiglia era stata costretta a fuggire da casa. Da allora Alma si è aggrappata ai membri della famiglia rimasti, nel disperato tentativo di proteggerli. Ma ora, seduta in riva al fiume con Mirabel, si rende conto di avere tenuto la famiglia talmente stretta che stava iniziando a incrinarsi. Mentre una nuvola di farfalle dorate, omaggio alla narrativa di Gabriel García Márquez, avvolgeva la nipote e la nonna, io e mio padre piangevamo insieme. Non ho mai conosciuto bene la mia abuela, mia nonna, ma sapevo che poteva essere insolitamente dura con mio padre, il suo figlio più giovane. Speravo che ora capisse che forse, probabilmente, quella pressione proveniva da un luogo di amore e protezione, anche se dolorosa. Quando più tardi gli ho chiesto cosa gli sembrasse familiare nel film, ha risposto: le dinamiche familiari. Il film aveva reso giustizia al paese, alla sua gente, alla sua cultura e ai suoi costumi. La colonna sonora gli è piaciuta tantissimo. Colombia, mi encanto. Una lettera d'amore al paese cantata dal cantante colombiano Carlos Vives viene riprodotta durante i titoli di coda davanti a una ciotola fumante di sancocho, la zuppa con cui una volta la mia famiglia mi accolse a casa. Colombia, te quiero tanto, recita il ritornello, che siempre me enamora tu encanto. Colombia, ti amo così tanto che mi innamoro sempre del tuo fascino. Encanto ha fatto di più che servire a mio padre una fetta della sua terra natale. Lo ha riportato a casa.
Noche de fiesta, todos vienen a celebrar. Noche de fiesta, todos llegan para gozar. Sigue bailando, contento en mi paraíso y revelando milagros en cada piso. Tu encanto.
lui è ovviamente Carlos Vives, che canta Colombia mia incanto, mentre la storia che vi abbiamo raccontato l'abbiamo trovata su New York Times, si intitolava I Watch Encanto with my dad, it brought him back home, cioè ho guardato Encanto con mio papà e lo ha riportato a casa. Andate a vedervelo Encanto se non l'avete visto, magari in questi giorni che si avvicinano lentamente ma inesorabilmente alle vacanze di Natale, può essere un'alternativa alle cose melensi che si raccontano sul Natale. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale tratta dal podcast Gravidanza.
Matteo Caccia racconta.
Come dice il titolo, l'ansia è il tema centrale del podcast da cui stiamo traendo la nostra storia seriale. Ci piace molto il modo in cui Danilo Cinti, la voce del podcast Gravidanza, racconta il suo percorso e quello di Giulia verso l'arrivo della loro creatura. Non sanno ancora se sarà maschio o femmina e di certo non saremo noi a spoilerare questo fondamentale dettaglio. Ieri abbiamo iniziato l'episodio con la storia del papà pinguino. È lui a covare l'uovo per 4 gelidi mesi mentre la mamma si rigenera nuotando nei mari. Oggi invece ci ritroveremo su un mezzo anfibio prossimo allo sbarco in Normandia. I commilitoni sono seduti sulle panche, ansiosi e incerti sul loro destino. Per Danilo le sensazioni sono le stesse, ma in realtà si trova nella sala d'attesa di un consultorio insieme a tanti altri papà durante un corso preparto. State con noi.
Sembrava di essere all'inizio del film Salvate il soldato Ryan, nei primi piani ai giovani soldati a bordo degli anfibi che stanno per sbarcare sulle coste della Normandia. Sanno cosa li aspetta. Sembra quasi che lo stiano già vivendo. In nessun modo incrociare lo sguardo di un compagno può essere consolatorio, anzi, guardare gli occhi terrorizzati di chi ti siede a fianco sarebbe come guardarsi allo specchio. Attenzione, non voglio paragonare il destino di un soldato a quello di un futuro papà, voglio dire solo che quel giorno, in quella stanza del consultorio, ho percepito una solitudine di fondo e un'ansia per se stessi e per le proprie compagne incomunicabile. O meglio, che tutti percepivano non avesse senso comunicare. Finito l'incontro, tra noi maschietti, non un commento al riguardo, non una battuta. Ognuno per la sua strada, che in fondo a me sembra la stessa per tutti. Forse lo pensano anche loro, ma semplicemente non ce lo diciamo. Non ci diciamo che il parto ci spaventa. Non ci diciamo che ci spaventa che le nostre compagne soffrano. Non ci diciamo che abbiamo paura di essere inutili, magari pure d'intralcio. Non ci diciamo nulla. Perché? Perché il mare della nostra emotività noi lo surfiamo e basta? Perché non ci immergiamo quasi mai nelle sue profondità? Forse qualche risposta lo trovate in un libro di Edoardo Albinati che ho letto in questi mesi. Si intitola La scuola cattolica e descrive fedelmente l'ambiente socioculturale in cui prese vita il delitto del Circeo, una delle vicende di cronaca nera più agghiaccianti della storia italiana. Siamo nel 1975 e 3 ragazzi di buona famiglia, come si diceva all'epoca, sequestrano 2 ragazze portandole, appunto, in una villa del Circeo. Dopo 2 giorni di abusi e sevizie ne uccidono una e lasciano l'altra in fin di vita. Prendendo spunto da questa storia, vissuta da vicino, visto che gli assassini avevano frequentato la sua scuola, Albinati racconta la sua adolescenza e l'ingresso nell'età adulta, finendo per dipingere un affresco dell'universo maschile in cui io mi sono ritrovato molto e che probabilmente va al di là dei confini temporali e spaziali in cui avvengono le vicende descritte. Scrive un libro che tutti gli uomini dovrebbero leggere, secondo me, per prendere atto delle proprie miserie e che le donne dovrebbero leggere per cercare di provare almeno un po' di tenerezza per quelle nostre miserie. Ne riporto qualche brano che fa il caso mio e che parla del rapporto che gli uomini hanno con l'intimità, la propria e quella con gli altri. Scrive Albinati. Si dice spesso che i maschi sono incapaci di intimità, la temono, la rifuggono, ne hanno paura. Rischiano infatti nell'intimità di rivelarsi deboli e che gli altri capiscano questo e se ne approfittino. Perciò nella conversazione preferiscono argomenti generali a quelli più personali. Prendiamo il calcio. È un argomento comune tra i ragazzi e anche tra maschi adulti e sembra fatto apposta per schivare argomenti personali. Ecco, io credo che questa mancata attitudine a indagare se stessi e ad aprirsi con gli altri sia un'eredità che gli uomini si portino dietro anche nell'età adulta e che ci impedisce di normalizzare momenti di debolezza, di paura, di speranze, come quelli che si vivono mentre si aspetta, per esempio, di diventare genitori. Il corso preparto è stato solo una conferma di questo. Trovare una sponda emotiva è già complicato con gli amici, persone che conosco, che stimo e che mi vogliono bene. Figuriamoci con maschi adulti incontrati da un'ora. In verità, la sponda emotiva anti-ansia non la cercavo tra i miei simili già da qualche mese. Avevo scelto di seguire il consiglio della fruttivendola. Cito letteralmente: «Hai visto com'è radiosa tua moglie? Tu devi lasciarti inebriare da lei».
Allora, l'esperienza precedente è stata il motore dell'ansia di tutti i primi mesi. Quindi purtroppo non so se avevo elaborato la cosa, se era rimasto un po' in sospeso, se comunque è normale che sia così, ma il ricordo di quello, delle sensazioni provate e della perdita è stato proprio il motore della fortissima preoccupazione dei primi mesi. È stato il motore di quello, ma è stato anche il motore per arrivare fino a lì. Cioè è stato esattamente quel tipo di esperienza che mi ha sbloccato a livello corporeo una serie di blocchi e di difficoltà che avevo nel immaginarmi questo percorso. Quindi da un lato è stata un'esperienza traumatica, veloce, traumatica perché molto improvvisa e veloce.
Però c'è stata una eredità positiva.
In dono c'è stato sia la percezione che poi ho sperimentato lungo questi 9 mesi di un avvicinamento al mio corpo molto forte che in nessun'altra esperienza della vita avevo sperimentato così. Quindi io, non so, recuperare una sorta di senso primitivo, di visceralità che con soprattutto l'esperienza dell'aborto per come è avvenuto è stata molto forte. Il punto è che tutte queste esperienze sono a carico ed esclusive per il corpo femminile e per quanto uno possa, e io abbia cercato di condividerle con te anche nei dettagli più intimi e fisici ed emotivi, rimane comunque un'esperienza molto legata al corpo e di questo secondo me una grande parte appunto è difficile da cogliere, quindi secondo me è bello condividerlo, è bello nei dettagli, se l'altra persona ovviamente è interessata a sapere che cosa sta succedendo.
Non vi ho raccontato tutta la verità. 5 mesi prima che Giulia restasse incinta ha avuto un aborto spontaneo a ridosso della 12ª settimana, che in teoria dovrebbe essere quella di sicurezza. Quella esperienza ha ovviamente avuto un'eredità per entrambi e lo stato emotivo che sto vivendo in questi mesi non può che esserne figlio, giusto per usare un gioco di parole. È stato un passaggio triste, eppure sorprendentemente decisivo per noi, perché anche se non ce n'era bisogno, ci ha avvicinati ancora di più e credo che abbia creato le condizioni perché ognuno imparasse dell'altro qualcosa di nuovo. Ha acceso una luce nuova su entrambi. Insomma, anche se si è interrotta bruscamente, quella prima gravidanza ci ha fatto capire molte cose l'uno dell'altra, ma soprattutto che quel percorso volevamo farlo più di quanto credessimo. Ovviamente è un'esperienza che non auguro a nessuno e sono consapevole che la lettura di tutta quella faccenda, oggi, risente positivamente del fatto che 5 mesi dopo l'aborto Giulia si è rimasta incinta di nuovo.
Oh.
sono Tyler the Creator, che cantano I Hope You Find Your Way Home, cioè spero che tu possa trovare la via di casa, per chiudere una puntata piena di belle storie che si intitolava proprio Riportando tutto a casa, per rubare un titolo di un bellissimo romanzo di Nicola La Gioia. Io ringrazio moltissimo tutta la redazione, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi, e ringrazio Danilo Cinti che ci permette di raccontare la storia del suo podcast Gravidanzia all'interno del nostro programma. Vi ricordo che potete scriverci a matteocacciaracconta@radio24.it per mandarci la vostra storia, e vi ricordo che potete ascoltarci in podcast come quando volete. Linea GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!